Eccoci qua, buongiorno e bentornati anche oggi in questa nuova puntata di Nome Rassegno, la rassegna stampa commentata d'Italia che cambia, che come ormai saprete a memoria, ogni giorno alle 10 per 10 minuti vi tiene compagnia e vi racconta quello che succede nel mondo. Allora, oggi torniamo a parlare del coronavirus perché praticamente i giornali non parlano di altro. È veramente difficile, vorrei parlare di altro anche perché per non essere monotono, perché sennò ripeto sempre le stesse cose. Ma in realtà il problema è che in questi giorni è veramente difficile trovare altre notizie, quindi andare a scovare altri fatti, perché tutti i giornali continuano a parlare costantemente di questo tema. E parleremo anche di questo fatto, cioè di come i giornali affrontano la questione coronavirus, soprattutto in Italia. Comunque non parleremo solo di questo, oggi parleremo anche di altre cose, poi lo vedrete nel corso della puntata, ma iniziamo con un breve aggiornamento proprio sulla situazione dei contagi in Italia e con qualche riflessione ulteriore rispetto al video di ieri che se non vi siete visti andatevi a vedere in cui cercavo di fare un po' più complessivamente il punto della situazione. Allora, il focolaio in Italia continua a crescere anche se a ritmi tutto sommato non così elevati. Nel momento in cui registro questo video i contagi sono 229 e 7 morti, con i primi contagi anche a Firenze e Palermo. Diversi paesi stanno iniziando a sconsigliare di viaggiare in Italia, ci sono alcune tratte di treni che sono bloccate o con molti rallentamenti, diversi treni soppressi, soprattutto fra Milano e Bologna. Le borse sono in caduta libera, la borsa di Milano ieri ha perso diversi punti percentuali, in Cina si registra la crescita economica più bassa degli ultimi 30 anni, insomma ci sono varie conseguenze del diffondersi di questa epidemia nel nostro paese e nel mondo. Oggi però vorrei fare soprattutto due considerazioni. La prima me la suggeriva, oltre al fatto che io probabilmente sono il paziente zero, la prima me la suggeriva ieri la mia collega Daniela Bartolini e riguarda l'informazione. Cioè potremmo anche farci uno speciale di Nome Rassegno e magari ce lo facciamo su come i mezzi di informazione in Italia stanno affrontando il racconto del coronavirus. Ma partiamo intanto, insomma, oggi ne accenniamo intanto, perché questa epidemia sembra davvero aver messo a nudo il volto peggiore del giornalismo in Italia, quello più morboso che sembra essere costantemente in cerca di disgrazie con cui costruire titoli sensazionalistici. E mi spaventa, mi fa un po' paura l'avidità con cui molti giornali e telegiornali si attaccano alle notizie, quelle non verificate o anche quelle palesemente false, creando appunto titoli ad effetto, bombardando 24 ore su 24 le persone, e non è neanche tanto il fatto che se ne parli, perché è normale che se ne parli, è una notizia, non solo dal punto di vista medico per la salute delle persone, ma anche per le ripercussioni che sta avendo appunto sull'economia, sul commercio e su tanti aspetti della nostra vita, no? Ci sono città intere isolate, bloccate, quindi è effettivamente una notizia, ma è il come se ne parla, nel senso che quando si parla di salute è un attimo farsi prendere e sovrastare da emozioni forti, paura, rabbia, e il compito di chi fa informazione, a maggior ragione in questi momenti, dovrebbe essere proprio quello di riportare ad una visione che sia il più possibile razionale della situazione. E invece quello che osserviamo è esattamente il contrario, con i giornali che banchettano sulle emozioni delle persone, quindi cercano di fomentare, di instillare sempre nuove paure, dubbi, sospetti, anche dove non ce n'è la minima ragione. E tutto questo è abbastanza triste. Comunque, appunto, ne riparliamo e magari ci facciamo anche uno speciale perché ci sarebbero tante cose da dire su questo argomento. La seconda riflessione, invece, e questa sì, è una sorta di preoccupazione, oh, non lo so, non saprei neanche io come definirla, ve la spiego e poi insomma, vedrete voi come è corretto definirla. Riguarda le conseguenze non solo sanitarie del coronavirus. C'è un post di Ugo Bardi che in realtà avevo inserito nella rassegna di ieri, l'avevo messa tra gli articoli anche se ne avevo parlato, sul suo blog, che mi ha fatto riflettere in questo periodo sulla relazione fra la diffusione del coronavirus e quello che viene definito effetto Seneca o Seneca Cliff. Ovvero una caratteristica dei sistemi complessi, come è la società in cui viviamo, di crescere lentamente e poi di collassare invece molto velocemente e in maniera abbastanza netta e fragorosa. Praticamente superato un certo livello di complessità in un sistema molto interconnesso e poco resiliente come il nostro, ogni perturbazione, piccola o grande che sia, può in teoria causare un effetto a cascata, un effetto a catena che porta il sistema ad accartocciarsi su se stesso e a collassare. In realtà, fra l'altro, c'è anche chi si augura che questo fenomeno, che questo effetto Seneca avvenga il prima possibile, perché potrebbe essere il miglior modo per salvarci all'estinzione. Quindi, diciamo, il fatto che questo sistema insostenibile e che continua a avere delle ripercussioni negative sull'ambiente e sull'ecosistema in cui viviamo, il fatto che collassi potrebbe anche essere, in fin dei conti, una cosa positiva. Il problema è che quando un sistema collassa non è un processo governabile, cioè non siamo più noi a decidere come il sistema collassa, ma semplicemente il sistema collassa su se stesso e quello che succede, succede. Quindi questo perché è un fenomeno come il coronavirus che ha ripercussioni su tanti aspetti della nostra vita, quindi appunto sull'economia, sui trasporti, sul commercio, sulla salute, sulla sanità pubblica, sui flussi di persone. Cambiando tanti aspetti contemporaneamente del sistema, è potenzialmente un fenomeno che può innescare qualcosa del genere. Non è detto che succeda, è probabile che non succeda, anzi, però è una riflessione che possiamo fare, è qualcosa che possiamo tenere in mente perché questo è un fenomeno che vediamo sempre accadere nei sistemi complessi e quindi non è detto che non possa succedere e non è detto neanche che se succeda sia per forza una cosa tragica, magari col senno di poi potrebbe essere la miglior cosa che potrebbe capitare. Chi lo sa? Non lo sappiamo fondamentalmente, quindi è inutile anche continuare a parlarne. Però volevo darvi questo spunto di riflessione, che secondo me è qualcosa di interessante da tenere in mente. Andatevi a vedere il Seneca Cliff. Passiamo a parlare di altro, perché oltre al coronavirus c'è un altro strano virus che si aggira per l'Italia e che convince i sindaci a far abbattere gli alberi in città. A parte le battute, c'è un articolo di Grimmi che parla del fatto che negli ultimi mesi in varie città d'Italia, da Bologna a Firenze a Milano a Bergamo, vengano abbattuti alberi, spesso in ottima salute, insomma, in seguito a decisioni delle amministrazioni, a volte per lasciare spazio a nuove costruzioni e infrastrutture, altre volte magari per motivi di sicurezza. A Firenze, ad esempio, sono stati abbattuti diversi pini. Perché cosa succede? Il nuovo clima, il clima cambiato, comporta molti più fenomeni meteorologici estremi e alcuni alberi, come i pini, in città, con quella chioma a cappello, non sono adatti a resistervi, anche perché hanno le radici molto superficiali. E allora, per paura che possano cadere e causare danni a persone, e poi magari il comune viene, insomma, viene fatta causa al comune, è costretto a pagare i danni e la popolarità della giunta cade e così via. Per tagliare la testa al toro, o meglio all'albero in questo caso, appunto, i pini vengono abbattuti. Il che da una parte è anche comprensibile, solo che così facendo si peggiora ulteriormente la situazione perché in realtà gli alberi sono i migliori alleati dell'essere umano nella lotta ai cambiamenti climatici, essendo in grado di sottrarre carbonio dall'atmosfera attraverso il processo della fotosintesi. Ed è vero che i comuni spesso dicono di volerli ripiantare, ma sapete quanto ci vuole perché un nuovo albero appena piantato assorba la stessa quantità di CO2 di un albero adulto? Anni, diversi anni. E poi soprattutto in città gli alberi svolgono una funzione vitale anche nell'assorbire le polveri sottili, quindi nel rendere l'aria più pulita e più respirabile e inoltre tengono le città più fresche, quindi insomma ci aiutano a vivere meglio anche nelle giungle urbane, quindi dovremmo piantarne di nuovi, non tagliarne, a meno che non sia proprio strettamente necessario. Comunque leggetevi l'articolo di Grimmi che fa un po' una rassegna su questi fenomeni e su, diciamo, sul fatto che in varie città d'Italia contemporaneamente stia succedendo che vari sindaci decidano di tagliare gli alberi. Ultima notizia del giorno, che è più un consiglio di lettura in realtà, vi segnalo un articolo sempre su Grimmi sulla morte di Katherine Johnson, che è una scienziata afroamericana che in realtà non conoscevo, ma la cui storia mi ha colpito perché era una matematica, informatica, fisica che negli anni 60 è diventata una delle figure più importanti della scienza e delle scienze aerospaziali mondiali, perché soprattutto, a parte, è stata la prima donna a scrivere un libro insomma, sulle scienze aerospaziali. Ed è nota in particolare per aver fatto i calcoli a mano delle traiettorie e delle orbite che consentirono, di alcune traiettorie delle orbite che consentirono il successo di molte missioni spaziali della NASA, fra cui il celebre sbarco sulla Luna dell'Apollo 11 nel 1969. Quindi è una storia abbastanza curiosa e anche molto bella che vi consiglio di andarvi a leggere. Io per oggi direi che ho terminato il mio compito. Portato a termine i miei canonici 10 minuti, quindi vi saluto, vi do appuntamento a domani, sempre alle 10, sempre per 10 minuti, con una nuova puntata di Mi Rassegno. E vi ricordo anche oggi che chi si rassegna è perduto.